Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va, perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Si cominciano a vedere i risultati del fatto che siano anni che io viaggio in treno e estirpo storie agli altri viaggiatori. L'uomo si fa avanti. Lui, non mi era mai accaduto, mi dice: mi chiamo Luca Caminata e ho una storia incredibile da raccontarle. Mi sembra un uomo tranquillo, non certo una persona toccata o lambita dall'incredibile. Eppure, con pazienza, accetto di ascoltarlo. So che non me ne pentirò. Da quello che ho capito, una vita... contratti avventurosi, ma questo fa parte del suo mestiere o sono casualità?
No, diciamo che fa parte del mio essere, sì. Se non mi trovo sempre delle situazioni sempre abbastanza complicate o avventurose. Avevo una relazione sentimentale che era fallita clamorosamente, con dei risvolti bruttissimi. Quando una persona ti fa delle cose che non ti aspetteresti, eccetera, eccetera.
Vabbè, quando finiscono gli amori di solito non è mai una gran bellezza, Poi dipende.
Con delle implicazioni anche a livello economico, eccetera, eccetera, vabbè. Poi dopo, pochi mesi dopo, ho perso il lavoro, un lavoro dove lavoravo da sempre, da 23 anni, grazie a una di queste leggi della coppia Fornero-Monti.
Quindi diciamo nello stesso periodo ha perso il punto di riferimento sentimentale, cioè è finita una storia d'amore.
La casa dove abitavo, il lavoro, la fidanzata, e subito dopo mia madre si è ammalata di un tumore che sembrava che dovesse...
Cioè tutto questo in che periodo di tempo? Quanto tempo? Un mese, un anno, quanto tempo?
In sei mesi.
Sei mesi, beh, sì. Aveva le sue buone ragioni.
Uno di seguito l'altro, quindi.
Beh, aveva le sue buone ragioni a svegliarsi un pochinino, nino, incazzato una mattina, no?
Sì, no, sicuramente. Poi quando siamo usciti da questa situazione, che vivevo lì con mia mamma, che stava male, il lavoro, eccetera, eccetera, poi con questa nuova compagna siamo andati a vivere insieme in una casa qui in Brianza.
Una nuova casa, non quella dove stava.
Una nuova casa, sì, una nuova casa piccolina, piccolissima, dove però io e lei stavamo benissimo.
Vabbè, avete ricostruito una cosa nuova, è bello, no?
Esatto, sì, mi è sembrato appunto che tutto quello che era successo passava e si tornava a una vita abbastanza normale, nonostante non riuscissi a trovare il lavoro, però...
No, ho trovato l'amore, bene o male.
Esatto,
sì. La mamma era, diciamo, in una condizione stabile, quindi era un momento che si era abbastanza...
Sì, si cominciava a ripartire in qualche
modo. Si vedeva,
modo,
ecco, poi... si cominciava a rivedere l'alba, ecco, diciamo.
Esatto. In questo condominio c'era un po' di via vai di gente, nonostante fosse un condominio piccolo, c'erano delle case in affitto, quindi andavano...
Cioè una zona urbana coppie. Abitata era?
Sì, è Monza Centro.
Ah, Centro.
Quindi, sì.
Qui è una zona in città.
Però una casa piccola che c'erano degli appartamenti in affitto, e quello sopra di noi si era liberato e era venuto a abitare questa coppia con un bambino piccolo, che io non avevo mai visto. Poi una sera io sono uscito a buttare la...
Ma non è strano che lei non vede mai il bambino dei vicini di casa? Capita di incontrarli negli ascensori,
sì,
nel pianerotto?
No, lì non c'era ascensore perché la casa era piccolissima, forse per gli orari, queste cose qui, o forse erano anche appena arrivati, non avevo avuto
però
modo
però lo sentiva
di...
il bambino, se ne accorgeva?
No, il bambino aveva 11 mesi, quindi non si muoveva.
Nemmeno piangeva, niente?
No, non lo so. Questa coppia... praticamente dicevo che sono uscito a buttare la spazzatura, ho buttato la carta nel bidone della carta e ho sentito che la carta andando sul fondo sbatteva contro qualcosa di metallo, c'era qualcosa di metallo sul,
quindi,
sul fondo.
Ha pensato
sul
fondo. Uno non ha fatto bene la differenziata, ha buttato il metallo.
Esatto, precisamente, ho pensato qualche stolto come al solito non fa.
Lei invece è una persona precisa, quindi mai metterebbe.
Esatto. Quindi metto anche le mani nella spazzatura degli altri per evitare di prendere multe, visto che già non lavoravo e quindi ogni spesa in più era un... Allora ho messo le mani sul fondo del bidone e mi sono trovato sto oggetto di metallo e l'ho tirato su, però era buio e non vedevo cos'era. L'ho portato in casa ed era un Rolex.
Un Rolex dentro?
Un Rolex, che io subito ho pensato che fosse di quelle patacche che vendono a 30 euro.
Chi è che butta Rolex dentro la spazzatura?
Esatto, però ho pensato che era una patacca, però funzionava, cioè sentivo che l'orario era giusto. Allora il giorno dopo, per non sapere cosa fare, l'ho portato da un gioielliere lì.
Fallo stimare, a vedere se era vero, se era finto.
A vedere se era vero, e questo mi ha detto che era vero, un orologio da 9.000 euro, una cosa che è incredibile, non è possibile.
Quindi?
E allora ho detto, oh, 9.000 euro, io sono disoccupato, l'ho trovato.
Vendo.
Me lo vendo, poi non si possono vendere i Rolex perché sono segnati, c'è tutta una cosa. Comunque alla fine ha prevalso il mio solito senso di giustizia e di onestà, e quindi ho messo un cartello in condominio perché ho detto, questo qui è qualcuno che gli si è sfilato dal polso mentre buttava dentro.
Beh, una persona molto onesta, un altro l'avrebbe venduto sotto banco 4.000
esatto,
euro,
sì,
se lo pigliava
sì, però poi non...
No, una persona onesta.
Non le riesco a fare queste
vabbè,
cose.
Ma non è che
se... dopo...
anzi, deve essere fiero di questo, penso, non lo so.
Sì, in effetti.
Tanto mi scusi, adesso ho detto fra noi, ma che ci fa con un orologio da 10.000 euro? Al polso non lo può portare, che gli stacca la mano.
No, infatti. Poi era da donna, quindi avrei dovuto darla alla mia compagna.
Allora fa una bella figura con la compagna, forse.
No.
Ma non gli ci credeva, ce l'ho presi 9.000 euro.
Lei è ancora più onesta di me, quindi queste cose...
Ti aveva messo un cartello al condominio, abbiamo trovato un Rolex, di chi è?
Esatto, non ho messo Rolex perché ho detto, qui un altro furbo dice che è suo e si prende l'orologio che non è suo. Ho scritto che ho trovato un orologio nella spazzatura, ho detto, se si presenta qualcuno gli chiedo marca, modello,
me lo descrive,
eccetera,
certo.
Se lo sa glielo ridò. Quindi si presenta questa persona che io era la prima volta che vedevo, che era sto ragazzo che abitava di sopra.
Il convivente dice, della vicina, diciamo.
Il convivente del marito. Della
marito
vicina,
era marito,
quello
sì.
Era il marito, sì. Che mi diceva che l'aveva perso lui, che era il regalo che gli avevano fatto i genitori per la laurea, una roba del genere.
Cioè, un orologio da donna regalano a un uomo?
Sì, era un orologio non proprio da donna, era un Rolex ma piccolo.
Sì, quelli piccolini, qualche uomo lo porta, quello piccolo.
Sì, qualche uomo lo porta, sì. A me sembrava da donna, io non l'avrei mai messo perché io ho le braccia grosse, le mani grosse, avrebbe stato brutto. Comunque era il suo regalo di laurea. Allora
comunque la marca l'aveva azzeccata.
Esatto,
cioè, quindi era il suo.
Tutto.
È inequivocabile, niente era il suo.
Esatto. Restituito, grazie.
Gli ha fatto manco un regalino, manco una bottiglia.
Magari ha detto, magari mi fa un regalo, ma ha regalato niente.
Una bottiglia di vino, un pensiero.
Niente, niente, niente. Vabbè. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? And you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ragger and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you hit
wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Dopo una settimana da questo episodio qui stranissimo, io sento la sera che verso mezzanotte sento un po' di casino sopra e dico alla mia compagna: qui sta succedendo qualcosa.
Ma di solito era gente tranquilla, non sentiva rumore.
Sì, non li avevo mai sentiti. Si sentiva camminare perché i pavimenti erano abbastanza leggeri, però qui si stava rincorrendo e sentivo le voci abbastanza agitate.
Cioè era in atto allora una rissa coniugale, quello era chiaro.
Sì, però a mezzanotte era un po' strano.
Vabbè, quando marito e moglie litigano, proprio quello esatto. È il momento che tutto
però
comincia.
Però io distinto mi sono sollevato dal letto, mi sono messo il pigiama e sono corso di sopra.
Anche qui lei dimostra un senso civico, che la gente solo fa finta di niente. Lei è proprio intervenuto.
Purtroppo ha fatto finta di niente il vicino del dirimpettaio di questo, che ha visto lei, l'ho saputo dopo, che tentava di uscire di casa, ha aperto la porta, lui che la pigliava per i capelli la ritirava dentro, loro hanno assistito la scena.
E non hanno chiamato la polizia?
No, si sono chiusi dentro perché avevano paura. E io dopo 3 secondi sono arrivato su, ho sentito dalla porta che le grida erano diventate urla di aiuto, allora in un impeto così ho dato una spallata alla porta che era blindata, ovviamente si era chiusa, non avrei fatto niente, invece proprio perché la ragazza aveva tentato di fuggire, l'aveva lasciata aperta, sono riuscito a entrare.
In pigiama era lei, sempre in pigiama?
In pigiama, sì.
E che ha visto?
Innanzitutto ho guardato a destra, c'era sangue dappertutto, ho guardato a sinistra, c'era lui in terra, cavalcioni su di lei col coltello in mano che infieriva.
La stava accoltellando?
La stava accoltellando, gli aveva già preso la gola e il petto 2 volte.
E il bambino?
Il bambino che non sapevo ancora che c'era, io era nella culla lì, che io non l'avevo nemmeno visto, che piangeva. E praticamente quando ho visto questa scena io mi sono messo a gridare come un matto. Gli ho detto: che cazzo stai facendo, ma sei pazzo, di qua e di là. Mi sono messo proprio a gridare. Questo si è girato con la faccia tipo esorcista e mi è venuto incontro con col coltello in mano.
Quindi era proprio una situazione rischiosa anche per lei.
Sì, perché lui era proprio alterato. Solo che quando mi è arrivato a un metro da me, io mi sono messo a gridare ancora di più. Gli ho detto: non ti avvicinare, stai attento a quello che fai. E lui...
Ma non è che avrebbe fatto in quel momento? Non è che si sa difendere da un uomo armato di coltello?
Beh, lui rispetto a me era veramente
piccolo.
Piccolino.
E beh, ora c'aveva un coltello in mano.
Però c'aveva un coltello in mano. Io effettivamente ho fatto il duro, ma mi sono un po' stretto.
Ma in quel momento cosa si pensa? Se viene in conto si pensa: affronto il coltello, scappo, provo
a... Non ho pensato a niente, non ho avuto il tempo di pensare, perché lui mi è arrivato vicino col coltello in mano, io mi sono messo
a
guidare.
Ma che era un coltello da cucina?
Un coltello da cucina col manico verde, me lo ricordo ancora.
Appuntito con la punta?
Sì, appuntito con la punta. E quando io ho gridato ho avuto questa sensazione, non so se lei ha mai visto il film L'Esorcista, quando l'esorcista lascia i corpi e entra nei corpi degli altri.
Sì.
La faccia di questo qui è cambiata. Da pazza, la faccia da pazzo è diventato normale.
Quindi diciamo lo shock del suo urlo gli ha un attimo riportato la lucidità, ecco.
come se si fosse riavuto. Quando io ho visto che la sua espressione è cambiata, sono riuscito, gli sono saltato addosso, l'ho bloccato, il coltello è caduto in terra, l'ho trascinato fuori sulle scale e in quel momento i miei vicini sono arrivati.
Ma per fortuna, sono svegliati, ecco.
Quello di fronte ha aperto la porta, quella di sopra è arrivata. E
l'avete bloccato? Che avete fatto?
L'abbiamo bloccato e...
Ma lui faceva resistenza, diceva qualcosa?
No, io gli ho detto non ti muovere di qui, se ti alzi da queste scale qui viene fuori un casino, che l'ho minacciato proprio.
Ma giustamente, sta accoltellando una donna.
Mi hai già fatto abbastanza. Abbiamo chiuso l'appartamento in maniera che lui non potesse rientrare, poi la moglie di uno di questi vicini è andata in casa a soccorrere la
signora.
Ragazza. E niente, poi abbiamo chiamato la polizia, l'ambulanza e praticamente... Io mi sono passato la notte in questura a fare la deposizione con questo pazzo qui.
Ma si è capito cos'era successo, qual era lo scenario?
Ma lei mi ha detto che aveva avuto un attacco di follia, aveva avuto un raptus, ma ha accennato qualcosa sul telefono, stava guardando il mio telefono, ha cominciato a dare i numeri, io ho pensato magari ha visto qualche...
Sì, avrà visto qualche attacco di gelosia, però... Non è che una persona normale così da zero prende il coltello, anche se si accorge che qualcuno lo sta tradendo, cioè, diciamo.
Poi la versione ufficiale sui giornali era che ha avuto un raptus di follia dovuto allo stato di depressione per la disoccupazione, così avevano detto. Però io
e com'è andata a finire? Cioè, sempre una giustificazione.
È andata a finire, allora, innanzitutto che la sera mentre li portavano via, perché lei era sulla barella, lui era davanti al condominio in macchina ammanettato, quando è passata la barella lui gli ha gridato ti amo e lei gli ha risposto anch'io.
So.
E io sono rimasto impietrito perché non ci posso credere.
Anch'io dopo che l'ha sgozzata a coltellate. Certo,
sì, gli ha gridato ti amo e ho risposto anch'io, ho detto vabbè.
Ti amo, pensa un po' se non l'amava.
Sì, esatto.
Ma la bambina nel frattempo di pochi mesi che fine ha fatto? Chi se l'è presa?
Niente, sono arrivati, lei aveva dei parenti lì a Monza e sono arrivati, hanno preso la bambina e c'era un ragazzo lì, quando sono tornato a casa c'era questo ragazzo che cullava la bambina e poi saranno venuti su, perché loro erano calabresi, sono venuti su dalla Calabria dei parenti e se ne sono occupati, perché la mamma è stata miracolata perché le tre coltellate non hanno preso organi.
E però l'ha vista, quindi... ferita alla gola, accoltellava,
sì,
per ammazzare.
Ho visto
per...
proprio un buco in gola che ho detto mamma mia qui è morta, invece non ha preso organi vitali, non lo so.
È stata fortunata.
Sì.
E com'è andata a finire poi dal punto di vista giudiziario questa cosa?
Dal punto di vista giudiziario è andata a finire che lui ha preso 4 anni con la semi-infermità mentale, ha fatto 2 mesi di carcere e poi so che lei è andata via da quella casa lì, sono tornati in Calabria e sono tornati a vivere insieme.
A vivere insieme.
Questo lo so perché lei, quando è uscita dall'ospedale, non mi ha mai cercato per ringraziarmi perché per un periodo è stata lì. Io non l'ho mai cercata.
Cioè questa signora abitava sopra di lei dopo che lei ha rischiato la vita per toglierla dalle mani del marito che lei comunque continuava a amare e si amavano pur accoltellandosi. Non è manco scesa una volta per dirgli oh grazie?
No. Mai. Lui non l'ho più visto ovviamente perché era in galera. E lei...
No, si è fatto poco, si è fatto 2 mesi, pochi mesi.
2-3 mesi mi pare. Però poi non è più tornato lì perché l'hanno mandato ai domiciliari della madre in Calabria. Quindi lì
però
non
anche lei è scesa in Calabria dopo, però.
E poi è scesa anche lei.
Certo,
lei però parlava con la vicina di casa, quella che non l'aveva soccorsa quando l'aveva vista uscire, e gli aveva raccontato appunto che la questione era così, che aveva preso qui, che lei non l'aveva nemmeno denunciato, anche se in quei casi si procede d'ufficio.
Ma certo, ma è tentato omicidio comunque, ma scherziamo.
Sì, esatto.
Lei comunque non si è fatta, diciamo, non ha fatto denuncia di parte.
Non ha fatto denuncia, non mi ha mai chiesto nemmeno.
Ma lei ha dovuto testimoniare qualcosa?
No, infatti non mi hanno mai chiamato.
Ma com'è possibile questa cosa? Assiste, ho tentato omicidio, non la chiamano come testimone. Quindi non è stato manco processato.
No, non so perché non mi hanno mai chiamato. Cioè io ho fatto la deposizione in polizia, mi aspettavo che mi chiamasse il giudice, poi invece so che c'è stato il processo, probabilmente...
Ma evidentemente hanno patteggiato, lui ha ammesso tutto, evidentemente ha ammesso tutto e non c'era nemmeno bisogno di testimoni, ha ammesso tutto.
Esatto, c'era la mia deposizione firmata.
E lui ha ammesso tutto, evidentemente.
I fatti erano quelli, c'era...
Patteggiando, probabilmente è riuscito a fare
meglio così, nel senso non è che io adoro andare nei tribunali.
Sì, sì. Cioè... No, mi lascia perplesso l'episodio perché è un episodio da manuale. Tutti i femminicidi poi nascono sempre da un precedente in cui s'azzuffano, s'accoltellano, qualcuno mena quell'altro, poi dopo tornano insieme, poi alla fine la volta dopo ci riesce in quello che aveva cominciato appena. Però è difficile entrare in merito a situazioni, d'altronde lei era adulta, consenziente,
sì, erano,
capace di
ragazzi,
decidere,
quindi 38-39 anni
avrà deciso che per lei era meglio così, che dobbiamo fare, è difficile,
cioè, io non ho più avuto notizie, non so se poi dopo hanno avuto altri
ma
episodi,
speriamo di no.
Spero di no, assolutamente.
Speriamo
comunque
di...
lei era incinta e aveva un bambino di 11 mesi, quindi...
Ma lei era anche incinta?
Era anche incinta, sì. E quindi
cosa avrà potuto vedere in quel telefono di una donna incinta con un bambino piccolo che allevava? Cosa potuto fare di cosa?
Perché io appunto quando sono tornato in casa mentre lui era lì sulle scale gli ho chiesto ma cosa è successo? Mi fa non lo so, stavo guardando il mio telefono, ho cominciato a dar fuori di marchi.
E lui non diceva niente, il periodo che è stato lì sulle scale seduto?
Ragionava lui.
Lui era fuori di testa comunque.
Era fuori di testa perché quando io ho chiamato la polizia ero davanti a lui e nell'agitazione non mi ricordavo il numero civico del palazzo.
E l'ha chiesto a lui?
No, non l'ho chiesto a lui, lui ha sentito questa incertezza che gli ho detto non mi ricordo il numero civico, ho cominciato a gridare come un matto.
Луна любит землю по кругу. Передай привет своему новому другу. Земля любит солнце по кругу. Передай привет. Я не знаю, и ты не узнаешь под титры. Куда подевались все эти кретины? Небо есть небо, у луны есть земля. Один я живу, но только вот все не везет. Почему, не знаю. Раз никто не любит, никто и не ждет. Почему, не знаю. Луна любит землю по кругу. Передай привет своему новому другу. Земля любит солнце по кругу. Передай привет.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Che rapporto c'è secondo lei con il fatto dell'orologio, che già era una cosa strana? Com'è l'orologio nel cassonetto, che era invece di lei sicuramente, non di lui? E com'è un Rolex da 9.000 euro, una famiglia in indigenza?
Non riesco a spiegarmelo. No, lei lavorava, quello che mi ricordo lei lavorava. Non ho mai capito effettivamente uno come fa a perdere un orologio così e non ricordarsi.
Ma no, soprattutto non andare a guardare dentro la spazzatura. Se
esatto,
buttato la spazzatura.
Perché io perdo un Rolex e ribalto tutta la casa.
Dico, gli faccio il percorso 100 volte.
Non lo so.
Che forse
magari, magari era già fuori di testa la settimana prima e se n'era liberato per qualche motivo.
Ah, forse gliel'ha buttato via per fargli un dispetto, quelle cose lì, può essere.
Boh.
È strano.
Però quando è venuto a prenderselo mi sembrava normale, quindi.
Ma ha fatto caso se la signora aveva l'orologio, lui aveva l'orologio quando è successa questa cosa? Gli è venuto in mente di
guardare? No, non me lo ricordo, perché si immagini, in una scena del genere dove io sono entrato in casa, questa casa aveva il pavimento bianco, i muri bianchi, era tutta sporca di sangue, tutto avevo in mente di guardare tranne che lei avesse l'orologio.
Quindi era successo, c'era stata una carneficina precedente, non è che ero
Sì, quei passi che io sentivo era lei che scappava da lui che gli cercava di coltellarla. Che tra l'altro lei si difendeva, probabilmente gli aveva preso anche le mani, che cercava di pararsi con le mani. Quindi io quella scena che mi sono trovato davanti, per quanto sono un uomo adulto, non è che mi impressiona per il sangue, per un po' di mesi quando mi mettevo a letto ho avuto problemi.
E la sua compagna cosa ha detto poi nel frattempo? Perché ha visto uscire dal letto l'uomo il suo compagno in pigiama.
Sì.
E poi sangue, schizzi, coltellate, polizia, lei cosa ha fatto?
La mia compagna ha sentito più o meno quello che era successo. Quando io sono sceso quando sono sceso gli ho detto: chiuditi in casa, chiuditi a chiave dentro e dopo ti racconto cosa è successo. Quindi lei l'ho lasciata dentro e poi dopo...
Eh no, perché sarà sceso a vestirsi per andare in questura a deporre, no? Penso.
Sì, 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 o sono andato così, non mi ricordo, perché mi ero messo sul pigiama. Ah no, sì, è vero, sono rientrato in casa, mi sono vestito, gli ho detto: è successo questo, devo andare in questura, perché questi mi aspettava, perché non avevo la macchina, quindi sono dovuto andare con la macchina della polizia, quindi ho fatto una cosa in fretta, di fretta e di furia.
E anche gli altri vicini hanno deposto con lei, sono venuti a deporre?
No, solo io, perché gli altri non hanno visto niente, gli altri hanno visto lui sulle scale e la donna ferita. Però
ma di questo argomento da condominio non ne avete mai più parlato quando vi siete incontrati? È finito così?
Mia vicina, un'altra delle vicine che c'era lì, ce n'era una con cui non andavo d'accordo assolutamente, che non mi ha mai detto niente perché vabbè era un po' una stronza.
Cioè, si parla per anni niente, di un gattino con la diarrea nei condomini, esatto, non si parla di un tentato omicidio.
E invece per tutti gli altri ero diventato l'eroe del condominio.
Un atto eroico l'ha fatto comunque.
Sì, c'era questa ragazza che mi aveva detto che aveva paura che loro tornassero lì a abitare e facessero qualche altra stupidata. E gli ho detto: guarda, noi da qui tra un po' ce ne andiamo perché cerchiamo una casa più grande. E questa mi aveva detto appunto che non si sentiva sicura perché suo marito si era dimostrato un coniglio, perché aveva girato le spalle.
Certo, bella stima. Che una donna può maturare del marito, sente accoltellare una nella porta di fronte e si chiude dentro, ma nemmeno chiama la polizia. Capisco, io capisco che affrontare un assassino, uno con un coltello in mano che sta accoltellando la moglie, ci vuole veramente.
Lui ha tentato di giustificarsi con me, mi ha detto: noi abbiamo un bambino piccolo, avevo avuto paura, eccetera, eccetera. Però di fronte a una cosa del genere.
Bambino piccolo che c'entra.
Come si fa, appunto? Un bambino sta in casa con la moglie.
Entri, chiudi la porta. Ma poi c'è il telefono, uno chiama la polizia, prima cosa. Non chiamare la polizia.
La polizia l'ho chiamata io, cose fatte, qui non ha.
Quello è criminale. Quello che mi sta raccontando, che accade in Italia, che in un condominio, in una piccola casa, nella civilissima Brianza, uno può accoltellare la moglie e chi sta il dirimpettaio fa finta di niente. Ma cosa assurda. Assurda, veramente.
Purtroppo è successo così. Poi magari per il casino qualcuno l'aveva chiamata, nel senso magari qualcuno di condominio sentendo le grida così.
Però è venuta quella che ha chiamato lei.
Risa, sì, quando sono arrivati è perché le avevo chiamate io che gli ho spiegato dell'accoltellamento. E quindi niente, noi i condomini mi hanno fatto tutti i complimenti, grazie, bravo, di qua, di là, e su e giù, però vabbè, a me quello che mi ha importato di più è quello che poi mi ha scritto la mia compagna, perché la mia compagna all'epoca lavorava all'estero, era lì per qualche giorno, poi è andata all'estero e dopo qualche giorno mi ha mandato una mail che io conservo sempre. Quando sono giù di morale, eccetera, eccetera, io leggo questa mail e mi sembra che tutto...
Vabbè, ha guadagnato 10.000 punti in stima della sua donna da questo punto di vista. Cioè, si è accorta che sta un uomo con le strapalle proprio. Ma adesso è all'estero ancora la sua compagna?
No, adesso è qua con me, adesso è qua con me.
Vabbè, quindi... Nelle tante disgrazie, questo episodio in qualche maniera è stato uno spartiacque importante.
Sì, è stata una svolta, l'ho preso proprio come una svolta, perché poi dopo un po' di tempo ho trovato pure lavoro, quindi mi sono sistemato, eccetera, eccetera. È stata una svolta, è stato come se avessi raggiunto il picco delle sfighe, se possiamo usare questo termine.
Però guarda, io la vedo diversamente, sembra quasi quell'episodio, sembra quasi un film di quei film fantasy. Che accade qualcosa fuori dall'ordinario e la vita di una persona cambia, come casca un pezzo, un motore di un aereo in una casa e da quel momento cambia tutta la vita. Ci sono tanti film in cui ci sono degli episodi particolarmente fuori dall'ordinario che cambiano la vita delle persone e tutto ricomincia diversamente. Questo è stato un episodio rischioso, una sorta di salto nel fuoco, di quasi quelle prove estreme che si fanno. Perché lei poteva anche lei rimanersene chiuso a casa, chiamare la polizia, ha fatto la cosa più folle, sconsiderata e coraggiosa che uno può fare, ha affrontato in pigiama una persona col coltello.
Se fossi rimasto chiuso a casa, la mia compagna non mi avrebbe scritto queste parole che le leggo.
Le leggo.
E se gli altri vedono con ammirazione un gesto così eclatante, io che vivo tutti i giorni vicino a te, vedo le opportunità che ti capitano o che cerchi. So che è il tuo modo di essere, perché tu sei proprio fatto così, le tue azioni vanno oltre te stesso e questi tuoi gesti fanno una differenza nella vita degli altri.
E proprio le mancava l'occasione nella vita per dimostrare a una donna che lei valeva qualcosa. E la casualità, attraverso un episodio che può sembrare una sfortuna, un rischio, però è stato l'episodio determinante. Ha dato modo a lei di far capire, di provare alla persona a cui teneva che era una persona che meritava attenzione, meritava affetto, non era un uomo qualunque, ecco, non era un uomo qualunque. E lei che probabilmente si è sentito disprezzato sul lavoro, disprezzato dalla prima donna, disprezzato dalla vita per una serie di circostanze che noi attribuiamo sempre alla mala sorte, però in realtà sono le cose che capitano abbastanza nel corso di un'esistenza. In fondo questo tentato assassino
è un ottimo psicologo.
Sto ragionando così, dico pensa se non fosse successo, se quella sera foste andati al cinema e foste tornati che tutto era accaduto, che magari portano via la signora con la barella, lei sarebbe ancora di più depresso, perché dice guarda cosa mi succede intorno, l'ennesimo caso che la vita con me è ingrata. La sua donna avrebbe magari avuto un calo di fiducia nel genere maschile in assoluto, dicendo ma chi me lo fa fare di star con un uomo, guarda che succede, guarda poi che succede quando sta insieme, ci avrebbe ripensato magari. E lei sarebbe sempre rimasto, diciamo, chiuso nella sua scatoletta di vittima del mondo, e non avrebbe fatto vedere che in realtà è un uomo coraggioso, un uomo pieno di virtù, che ha già dimostrato in due occasioni. Primo, restituendo un oggetto di grande valore che poteva tenersi, visto che era anche in un momento di difficoltà. Seconda cosa, affrontando una persona con un coltello in mano, che poteva dire, ma sai che mi importa? Chiudo la porta, chiamo la polizia e poi se la vede la polizia, come avranno detto i suoi vicini.
E poi durante i vari TG dove danno notizie di questo genere, negli anni successivi, che davano notizie appunto di accoltellamenti, più volte la mia compagna mi ha detto, vedi, non c'eri tu quella volta, se ci fossi stato tu.
Qui è diventato un supereroe agli occhi della sua donna.
Sì, vabbè, ma non c'era bisogno, nel senso.
Non c'era bisogno, scusi, tutti vorremmo avere l'occasione di essere supereroi, capito?
Sì. Non ambivo a questo, però a me è successa questa cosa e lo sono diventato per lei, soprattutto perché quello che mi importa è per lei, non per.
Quando c'è un film comico, una commedia italiana, non mi ricordo, che uno per fare il bello con la ragazza dice all'amico, fa finta di aggredire, di rapinarmi, io poi ti meno, ti do un pugno, ti difendo, e lei rimane conquistata. Cioè la gente si inventa le trappole per mostrarsi che lei ha avuto un'occasione di farlo. A parte coraggioso lei davvero, lei non se ne rende conto, perché certe cose fatte così a caldo uno non si rende conto, ma guardi che andare in pigiama contro una persona con un coltello in mano, se uno non è abituato a queste cose,
è
un atto epico. Lei ha avuto una vita sempre tranquilla, sì?
No, tranquilla no, però.
Sì, ma non è un litigioso, uno che fa le risse, uno che è abituato a averci a che fare con persone borderline.
Non ho un carattere docile, come dicevamo prima, però non è che sono uno che va a provocare la gente per fare a botte.
Ecco, non è mai successo il litigare.
Ricollegandosi al primo periodo, quello brutto di cui le parlavo, una volta che avevo fatto appunto reso conto della situazione, che era crollato tutto, ho cominciato a riprendermi facendo attività sportiva, allenandomi, io vado in bici, faccio pesi, cose del genere.
Sì, non è che fa arti marziali o difesa.
No, però l'attività sportiva in quella situazione lì mi aveva fatto crescere molto l'autostima.
Beh, lei diciamo ha un fisico, diciamo, potente, quindi si sente comunque, questo della sicurezza, siamo d'accordo.
Sì, l'allenamento, appunto, queste cose che mi avevano fatto crescere molto l'autostima, quindi ho affrontato questa situazione sentendomi sicuro di me stesso, anche se poi di fronte a uno che ha un coltello che sta uccidendo la gente, di sicuro non c'è mai niente. Però l'ho fatto molto, essendo molto sicuro di me, quindi.
Ma guardi, anche chi insegna tecniche di difesa dice che di fronte al coltello la cosa migliore sarebbe scappare via, evitare, perché il coltello è rarissimo aver persone capaci di. Nei film si vede, ma nella realtà il coltello fa male, taglia, soprattutto se uno fuori di sé è una persona senza.
No, ma questo me l'hanno detto in molti, però di fronte al fatto che c'è una ragazza che grida, che sta soccombendo, certo. Come fa uno a dire, vabbè, io me ne frego, io non riesco, magari mi sarei pigliato una coltellata anch'io, ma non sarei. Non, 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 non avrei potuto non intervenire.
Diciamo che lei alla fine forse poteva rimanere ferito, ma dopo la prima ferita avrebbe reagito, essendo più piccolo, sì. E sarebbe venuta la rabbia, l'avrebbe magari...
Non la, certo, di sicuro non avrei mai chiuso la porta e l'avrei lasciata lì.
The summer shines into a paperback, into a paperback, the summer shines.
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3000 anni, come più un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con... Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
La scena comunque era brutta, quella che ha visto, diciamo, le è rimasta impressa.
Bruttissima, sì, perché lui era di spalle a me che la colpiva e si è girato a guardarmi quando ho sentito che gridavo e si è alzato in piedi di scatto. E lei è rimasta sdraiata e ho visto questi buchi qua che aveva sotto il collo.
Comunque questo, io non voglio fare adesso, escluderebbe il raptus, perché era uno che in quel momento era proprio deciso a ammazzare qualcuno, perché preso sul fatto uno lascia perdere, desiste. No, lei vuole, si è rivoltato contro lei, in quel momento era una persona assetata di sangue e non, va, non regge nemmeno il fatto che ce l'avesse con la donna per un fatto specifico. In quel momento voleva ammazzare lei perché ha disturbato la sua, il suo atto di giustizia.
Non so se si è avvicinato a me con l'intenzione di ammazzarmi, però mi si è girato, si è alzato in piedi col coltello in mano e poi l'ha mollato in terra.
Che non è certo un bel vedere un uomo col coltello.
No. Però mi rimarrà sempre in mente appunto questo cambio di espressione che ha fatto lui da quando si è girato, da quando mi si è avvicinato, nel senso ho avuto proprio la sensazione che si riavesse da uno stato di follia.
Ma che forse magari avesse preso delle sostanze, così ha avuto quest'idea, le è passata mai in testa?
No, forse, non penso che fosse il tipo che...
Ma che tipo era questo, al di là di questo episodio?
Un ragazzo normale.
Senza nessun tipo di circostanza che lo rendesse, diciamo, da ricordare, una persona normalissima.
No, assolutamente, tanto che io non l'avevo, tranne per l'episodio del Rolex, non l'avevo mai notato né visto né...
Però vede, questo conferma tutto quello che dicono i criminologi, che certi episodi avvengono proprio per opera di persone che sono invisibili per la loro normalità, che tutti dicono ma non l'avrei mai sospettato, e lo vediamo tutti i giorni, sembrava una brava persona, una persona tanto tranquilla, figuriamoci, sembrava la coppia perfetta.
Nelle deposizioni che hanno riportato i giornali che ha rilasciato lui, non so se alla polizia, aveva confermato che la voleva uccidere, nel senso che lui sugli articoli di giornali c'è scritto che se non la portavano via l'avrebbe ammazzata.
Beh, non è che voleva fare le zolletti, come sembra.
Sì, sì.
Non è che era un gioco di coppia.
Era già la terza coltellata.
E lui anche aveva perso il lavoro? Sapeva?
Sì, l'ho scoperto dall'articolo sul giornale che lui era in stato depressivo perché aveva perso il lavoro, probabilmente avendo appunto la moglie incinta, un figlio, così si trovava davanti a una bella responsabilità. Certo, non era il modo esatto per affrontarla.
Infatti c'è questa aggravante che ha coltellato una donna che era anche incinta, quindi era un duplice omicidio da questo punto di vista.
No, perché poi di solito, almeno credo, in una situazione del genere, quando uno cade in uno stato depressivo se la prende con se stesso.
Sì, no, poi solo ammazza il bambino, ammazza se stesso, ammazza tutti e non lascia persone vive dietro di sé. Infatti, secondo me, in quel giorno lei ha salvato... almeno
questa cosa me l'hanno
vite.
Detto anche in questura, perché il poliziotto mi ha detto: guardi, noi in queste situazioni purtroppo vediamo che poi dopo questo, quando ha fatto fuori la moglie, poi fa fuori anche tutto il resto, quindi certo, quelli che ci sono in casa, nel senso che...
E si ammazza lui.
Probabilmente non ha salvato solo lei, ma ne ha salvati altri due, perché c'era, lei era incinta e c'era il bambino lì.
E anche lui ha salvato, fra l'altro, quindi
sì,
ha salvato tutto sommato, ha salvato quattro persone.
E ogni tanto mi domando se loro adesso nella loro normalità, se hanno una normalità, se si domandano mai appunto...
Guardi, io non so, non voglio giudicare, ma quanto ci potrà essere di vita normale accanto a una persona che ha provato a sgozzarti?
Io glielo auguro con tutto il cuore.
Io auguro anch'io, uno può sempre pensare che è stato un momento di follia, però ha provato a sgozzarsi. Io, con tutto l'amore che uno può avere per una persona, dice: senti, ma perché...
Più che altro io, se fossi lei, avrei paura che questo qui perdesse di nuovo la testa e in un momento...
Uno può essere depresso, può essere malcontento, può essere iracondo, ma lì... era un atto predeterminato, montare addosso una persona, buttarla a terra e pugnalarla in maniera selvaggia dopo averla inseguita per tutta casa, rivoltarsi contro un estraneo, tentare anche quello di... cioè non è proprio una situazione, ammesso, questo termine lo trovo sempre sgradevole, che sia stato un raptus, ma solo l'idea che ci possa essere una probabilità su un miliardo che gli torni questo raptus, a me farebbe venire i brividi a stare accanto a una persona del genere. Però sai,
però
i rapporti
si sono dichiarati amore a cose fatte, qui a cose appena fatte.
Quindi lui era sulla barella, cioè lui era con le manette, lei sulla barella dice ti amo.
Sì, perché lui era, ripeto, era fuori dal condominio in macchina e lei è passata di fianco alla macchina con la barella e si sono gridati ti amo.
ha detto anche
me. E io mi sono venuti i brividi di
quella cosa. Da film dell'orrore, dico la sincera verità, è la cosa più orribile che potrei aver sentito oggi.
Sì, sì.
L'accoltellatore in manette che dice ti amo alla donna che stava per sgozzare, ti amo.
E il fatto che poi questa non è neanche mai venuta a ringraziarmi, eccetera, eccetera, ha un senso con questa loro, con questo loro
sì,
scambio.
Sì, uno ha l'impressione di aver messo il naso in un circolo ristretto,
sì,
in cui si parla linguaggi comprensibili solo a chi li vive di prima persona. Come se avesse messo il naso lei in una sorta di circolo segreto che non le competeva. Io mi domando cosa sarebbe accaduto se lei non fosse intervenuto. Non credo che tornava in sé dopo avergli dato 3-4 coltellate, a meno quello fosse un gioco rituale che facevano ogni tanto per attizzarsi.
No, perché una di queste è andata vicino veramente alla giugulare,
capito, non era un gioco estremo, era un tentato omicidio a tutti gli effetti. Vabbè, sono contento che un episodio cruento, che alla fine si è risolto senza vittime, per fortuna, o meno vittime in senso di morti,
sì,
poi sono fatti loro a questo punto, se vogliono stare assieme saranno la loro decisione e se ne prenderanno le responsabilità. Questo episodio, che è capitato come un fulmine a ciel sereno nella sua vita, è stato l'episodio determinante. Quindi quest'uomo in qualche maniera, per un destino indecifrabile, a lei ha portato bene alla fine, nella sua scelleratezza, è così.
Sì, sì, in effetti è vero. Sì.
Cioè lei è il supereroe, ancora abita in quel condominio?
No, siamo andati via. Siamo
comunque
andati
è
via.
Il supereroe per la sua donna e rimarrà probabilmente legata a lei a vita, perché se lo trovo un altro uomo così. E non si ripeterà l'episodio che
si
è già ripetuto.
Spero che stia con me anche per altri motivi, non
sì,
sono
però,
per
sì, però questa è come la prova bruciante, la prova del fuoco, quello con cui uno in un momento fatale vede incondensato tutto il valore di una persona. Una persona uno può apprezzarla in maniera diluita, frequentandola per anni, cogliendone anche difetti, ma questa è come l'occasione di avere la lucidità estrema in un colpo d'occhio di giudicare una persona e capirne lo spessore. Tutto sommato, guarda che non è una cosa così semplice.
No, è servito anche a me per quello che diceva lei prima, perché dopo quel periodaccio che ho passato avevo perso completamente autostima e mi reputavo un mezzo fallito. E questo episodio invece...
Guardi che la lettura, la chiave narrativa di tutte le favole, tutti i racconti d'armi e d'amore è che il cavaliere ammazza il drago e conquista la fanciulla. C'è sempre un atto eroico prima della conquista perenne del cuore della fanciulla. Deve fare qualche atto. Lei ha avuto l'occasione del suo atto eroico. In un periodo storico in cui essere eroi veramente è molto sommerso, si è eroi ma nessuno se ne accorge. Lei ha avuto modo di dimostrare il suo eroismo. In bocca al lupo, buon viaggio. Mi auguro che continui l'effetto supereroe per tutta la vita. Alla prossima.
La ringrazio.
Alla prossima.
Sera.
Alla prossima.
Salve, salve.
Just for one day.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.